Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
La domenica mattina, ancora una volta, in compagnia di Chiese in diretta.
Alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori un cordiale saluto da Don Italo Molinaro e Paolo Tognina.
La pandemia che sfida anche le religioni, mettendo alla prova convinzioni e pratiche, vengono allo scoperto punti di forza, fragilità, che prima forse non sapevamo nemmeno vedere. Ne parleremo stamattina con alcuni ospiti, ma iniziamo da due voci che ci buttano subito nella serietà e nella concretezza di questi momenti.
La nostra collega Corinne Zaug ha raccolto appunto la voce, la prima, di Lara Allegri, di Hospice Ticino, che segue persone affette da malattie in fase terminale. Con un sistema sanitario ancora più sotto pressione del solito, da questo fronte potremmo immaginare preoccupazioni in più, e invece ci sono anche segnali incoraggianti. Ascoltiamo.
Il particolare momento che stiamo vivendo tocca tutti in modo diverso. È diverso il modo di viverlo a seconda del mestiere che facciamo, dello stato familiare, dell'età che abbiamo o della nostra salute. Ma com'è cambiata oggi la vita per chi fragile lo era già a causa di una malattia, queste famose malattie pregresse, e per il contesto familiare di questi malati? Abbiamo girato la domanda a Lara Allegri della Fondazione Hospice Ticino, un servizio specializzato in cure palliative a domicilio che si occupa dei più fragili tra i malati, di quelli che hanno una malattia degenerativa con una prognosi sfavorevole, non sempre e non necessariamente nel breve tempo, ma per i quali la possibilità di guarire è ridotta.
Sicuramente molti pazienti e familiari sono molto preoccupati dal Covid proprio perché fanno parte di una categoria particolarmente fragile. Dall'altra parte abbiamo una maggior disponibilità dei familiari che sono a casa proprio per le disposizioni del cantone. Quello che facciamo in particolare è porre un accento sulla prevenzione alle possibili ospedalizzazioni e sulla pianificazione anticipata delle cure, proprio perché dobbiamo limitare le ospedalizzazioni al minimo perché sono difficilissime da organizzare nell'attuale contesto. Quindi le situazioni critiche sono da intercettare precocemente e le cure palliative sono da favorire al domicilio o eventualmente da organizzare nelle altre strutture di lungo degenza.
Per queste persone, paradossalmente, il pericolo oggi è rappresentato proprio dalle persone che hanno intorno e che entrano nelle loro case per portar loro l'aiuto di cui hanno bisogno. Come loro e i loro familiari stanno vivendo questa situazione?
C'è ansia e c'è grande disponibilità a cambiare. Devo dire, c'è una, soprattutto da parte dei familiari, si vede una grandissima disponibilità e si stanno prendendo grande carico dei loro familiari. E da parte dei curanti anche lì c'è una grandissima attenzione verso i pazienti e verso le famiglie. Cioè nessuno sta banalizzando la situazione, veramente possiamo dire una presa in carico a tutto tondo e una grande collaborazione tra curanti e famiglie e pazienti.
Per voi di Hospice, la morte è una compagna con cui avete familiarità e con cui avete imparato a convivere. Non è così invece per la maggior parte delle persone per cui la morte resta un tabù se non un nemico da sconfiggere. Che cosa Lara Allegri si sente di condividere della sua preziosa esperienza in questo momento così particolare?
La morte per noi non è, almeno parlo per me, non è un tabù quanto più un passaggio obbligato della vita. Quello che io personalmente penso sia importante è parlare della morte già ai bambini, proprio perché questa entri a far parte della vita, invitarli a partecipare ai riti, forse perché così verrà più naturale anche se sempre si soffrirà, accompagnare i nostri cari fino all'ultimo atto della loro vita.
La voce di Lara Allegri sul fronte di Hospice Ticino, ma ora c'è una testimonianza, Paolo, che hai raccolto tu stamattina.
Sì, Italo, ho sentito via Skype il pastore di Bergamo, della Chiesa Evangelica Valdese di Bergamo, Winfried Pfannkuche. Bergamo, sappiamo, è una città che sta soffrendo molto e quella raccontata dal pastore è una realtà difficile e anche dolorosa. Ascoltiamo. Winfried, buongiorno. Come sta vivendo la comunità valdese di Bergamo queste giornate?
Ormai è più di un mese. Noi siamo partiti, direi quasi puntualmente, con il mercoledì delle ceneri, proprio iniziando biblicamente la passione. La prima domenica che non abbiamo più potuto fare il culto tutti insieme era la prima domenica di marzo. La prima della passione, Invocavit, in cui l'Evangelo è quello del deserto, con una formula: noi viviamo nel deserto.
Questa vita nel deserto è una vita che ha fatto anche delle vittime. Voi stessi nella comunità avete avuto dei decessi?
Purtroppo sì, anche noi abbiamo avuto dei decessi, sono quattro fratelli e sorelle che ci hanno lasciati. E in molte famiglie comunque anche padri, madri, fratelli, sorelle, cugini, e quindi anche il lutto è molto presente nella nostra comunità. E sì, nelle ultime due settimane è diventata una realtà di morte.
E accanto a tutto questo c'è la difficoltà costituita dal fatto di non poter celebrare i funerali, di non poter vivere il lutto.
Questa è effettivamente una grossa difficoltà. Certo, credo che per credenti cattolici aumentano le difficoltà. Funerale forse ancora più importante, più fondamentale, rito di passaggio. Noi protestanti sì, il funerale sentito è importante anche come momento di consolazione, ma non è fondamentale biblicamente. Però mancano naturalmente quei gesti che mettono un po' di ordine nella tua vita quando sprofondi nel caos del lutto, di una morte, della mancanza di una cara persona. Questi gesti che in qualche modo ti dia una presenza, meno le parole ma piuttosto anche l'abbraccio, la vicinanza fisica di persone che in quel momento ti trasmettono il messaggio che, guarda, è comunque in buone mani. Questo manca.
Sì, dunque, manca il funerale, manca però anche quello che lo precede, cioè l'accompagnamento delle persone durante il ricovero all'ospedale.
E ora abbiamo il telefono. In alcuni casi sì, ho chiesto all'infermiera o chi era vicino al morrente di schiacciare il cellulare vicino alla sua orecchia per quanto possibile, pronunciando una preghiera, un salmo, un Padre Nostro via cellulare.
Dunque, no? Tu hai potuto intervenire in alcuni casi in ospedale via cellulare che era tenuto da un'infermiera.
Poi nel caso, anche in un caso anche di un figlio che era ancora vicino, era nella casa di riposo e questa era l'unica possibilità. Quindi per noi è anche una novità in un certo senso. Io vedevo, quando ero pastore a Palermo, vedevo il mio collega amico Vivian Divoloku, un nigeriano, spesso pregare al telefono con la sua gente, cosa che per noi era poco usuale, anzi non l'avevo mai fatto. Adesso in questi giorni lo sto imparando.
Un altro aspetto, quello lo viviamo anche noi, è quello costituito dal fatto di non avere più il culto. Voi avete trovato delle alternative a questa mancanza del momento comunitario del culto?
Noi delle alternative qui a Bergamo, diciamo alternative molto caute, che corrisponde forse anche al carattere della nostra chiesa, sempre una chiesa in senso buono, conservatrice. Cioè siamo tornati un po' all'antica, dei culti domestici, quindi io ho preparato dei culti con la liturgia normale di tutte le domeniche, con inni scritti su carta e una traccia di sermone da condividere anche in modo colloquiale, da leggere in casa con i propri cari, con le persone con cui si vive in questo esilio.
Altro fronte, altre sfide. Nel quartiere multietnico Borgo Dora a Torino da 20 anni è presente un ambulatorio medico gratuito per stranieri e persone indigenti. Anche in tempi di coronavirus la solidarietà non si ferma, perché le persone socialmente più fragili sono anche le più esposte al contagio. Luisa Nitti ha sentito il medico evangelico Luciano Griso, volontario nell'ambulatorio.
Non è vero che la pandemia del coronavirus è uguale per tutti. Pensiamo a coloro che non hanno una casa oppure che vivono in condizioni precarie, in abitazioni fatiscenti, prive di quei dispositivi di igiene che possono fare la differenza. Mentre la pandemia continua la sua corsa, gli ultimi della società rischiano di più. A Torino, nel quartiere multietnico Borgo Dora, 20 anni fa nasceva un ambulatorio medico per stranieri nell'ambito del SERMIC, l'Arsenale della Pace, un ambulatorio che si occupa delle persone più svantaggiate, stranieri, ma non solo. L'assistenza medica gratuita non si ferma, anche e più che mai in questi mesi di emergenza sanitaria.
Dal punto di vista medico, i bisogni sono rappresentati dalla necessità di poter essere visitati quando si sta male, dalla possibilità di poter avere le medicine gratuitamente, di poter seguire una visita specialistica in caso di bisogno. Ecco, questi sono grosso modo i servizi che noi offriamo.
Il medico Luciano Griso ha una lunga esperienza di lavoro a favore degli ultimi. Per la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia ha lavorato fin dal gennaio del 2016 in Libano con i profughi siriani beneficiari dei corridoi umanitari verso l'Italia. Rientrato da poco dal Libano, ha deciso di proseguire il suo lavoro volontario presso l'ambulatorio medico in Borgo Dora. Quanto è importante che la solidarietà non si fermi, sebbene siamo in tempo di pandemia?
Questa pandemia ci obbliga a star chiusi in casa. Ora, se questo da una parte può essere un aspetto per alcuni versi positivo, perché si guadagna una capacità di star con se stessi, di introversione che indubbiamente al giorno d'oggi si è persa, dall'altro però ci porta a tagliare i ponti con il resto della società, a ridurre le interazioni sociali, e l'interesse per ciò che accade attorno a noi è limitato alla conferenza stampa serale della Protezione Civile. Ci porta a pensare, in buona sostanza, che l'epidemia sia uguale per tutti. Non è così. Noi non dobbiamo perdere di vista che c'è chi la casa non ce l'ha e quindi non può stare in isolamento, vive nell'androne dei palazzi, chi non può andare dal medico perché non ce l'ha, chi non può comprare delle medicine perché non ha le possibilità economiche, chi non ha un pasto caldo, chi non ha un letto. Ecco, allora qua, se noi teniamo conto di tutta questa realtà e non la dimentichiamo stando chiusi in casa, la solidarietà ha un aspetto fondamentale, risulta fondamentale. E bisogna dire che questa solidarietà esiste, ci sono numerosi gruppi che si impegnano in non lasciare le persone che hanno più bisogno da sole.
Lei lavora come medico al progetto dei corridoi umanitari fin dal loro nascere. C'è continuità fra quel lavoro con i profughi e quanto lei sta facendo adesso, in tempo di coronavirus, a favore degli ultimi?
C'è una continuità tra il lavoro che faccio con i rifugiati siriani in Libano e quello che svolgo in Italia con altri tipi di rifugiati o con gli italiani poveri. Per me è mettere al centro il valore della solidarietà, sia come valore irrinunciabile per una società che voglia definirsi civile, e anche la solidarietà come collante fondamentale per non abbandonare gli ultimi al loro destino, per non abbandonare gli ultimi vagoni di un treno, per non staccarli dal treno. Quindi solidarietà in questi due aspetti, parlando dal punto di vista del cittadino. Parlando come credente, questo lavoro per me significa riaffermare il principio che recita più o meno che se non amo il mio prossimo che vedo, come posso amare Dio che non vedo?
le scale. No, no, non è detto che vada tutto male. Oh, l'amministratore ci dà le mascherine. Oh, oh, il portiere fa la guardia sul confine. Siamo noi, condomini del mondo. Siamo noi, responsabili del mondo. Se c'è guerra, al terzo e al quarto.
Situazioni difficili in tutti i contesti, e quindi molti sentono ancora di più il bisogno di trovare un sostegno nella propria fede. Le chiese però hanno dovuto sospendere le celebrazioni e i momenti formativi, per cui è necessario trovare delle alternative. Ma se parliamo di preghiera, di culto cristiano, parliamo di una materia delicata che non è facile sostituire nei suoi tempi e nelle sue forme tradizionali.
Buongiorno Andrea Grillo, professore di liturgia all'Istituto Sant'Anselmo di Roma, in collegamento con noi da casa sua, da Savona. Benvenuto a Chiesa in Diretta.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
In un momento difficilissimo per tutti, le chiese non possono più svolgere la loro missione tradizionale, come dicevamo, e quindi chi crede sente che gli manca qualche cosa di importante. Professor Grillo, a un primo livello diretto, proprio immediato, che cosa manca?
Ci manca il raduno, questo atto fondamentale da cui la Chiesa ricomincia sempre e che in queste condizioni non si può dare. Quindi salta, diciamo, il contatto più elementare con la tradizione, questo che ci mette in crisi.
E questa mancanza di raduno, dunque di coinvolgimento anche dei corpi nella presenza, nella condivisione, che cosa rivela, professore?
Ci rivela che appunto la fede, che è un elemento di grande spiritualità, di trascendenza, si nutre di atti elementari che nei sacramenti abbiamo custoditi da condividere il pane e il vino, essere toccati da una mano, essere capaci di essere investiti dall'acqua o dall'olio. Sono sempre logiche del tatto che nel momento in cui il contagio ci minaccia vengono sospese, e questo fa entrare in crisi tutta la ritualità umana, anche quella, diciamo, della quotidianità, ma la ritualità religiosa ne risente molto di più, perché lì si alimenta in modo molto più forte.
Però la tecnologia sembra venirci in aiuto, viene in aiuto del Papa, dei Vescovi, dei pastori, dei preti. Tutti sono pronti a proporre culti e meditazioni in TV, in internet, sui social media. Ma questa è davvero una consolazione?
Certamente è una risorsa che immediatamente permette di non perdere il contatto. E tuttavia il contatto digitale, il contatto virtuale, è un contatto messo alla prova, perché immediatamente aumenta i rischi di spettacolarizzazione del rito. E quando il rito diventa spettacolo, non è più rito. Non dimentichiamo che, diciamo, il nostro stile attuale di celebrazione viene da una parola del Concilio Vaticano II che dice che non dobbiamo essere muti spettatori. È molto più facile esserlo davanti a una televisione o a un computer che non in diretta, in presenza. E questo è il rischio.
E proprio per superare questo rischio, professore, so che lei ed altri esperti state lavorando a delle alternative e puntate a quella fede che si vive nelle case, nelle famiglie o anche da soli, ma con dei gesti concreti per non fermarsi appunto al divano o al tablet. Che cosa avete in mente in concreto?
Abbiamo in mente, stiamo progettando soprattutto i riti della Pasqua, i riti del triduo pasquale, che sono i riti più pieni di tatto di tutto l'anno liturgico e che cadono proprio in questo momento. Essendo riti che verranno celebrati dal 99% delle persone nelle loro case, si riparte dalla casa, si riparte dalla soglia, si riparte dall'acqua, si riparte dalla condivisione del pane, si riparte dall'alba o dal tramonto o dalla notte, e queste grandi esperienze che la casa vive nell'intimità, appunto, della famiglia, della vita personale, della privacy, diventano grandi mediazioni della tradizione religiosa. Dunque si possono rileggere i grandi gesti che facciamo normalmente nel raduno comunitario partendo dal gesto domestico, ovviamente in una certa correlazione con quello che da un lato sarà trasmesso in televisione o in streaming, e dall'altro con una logica invece propriamente casalinga, dove appunto la casa non deve essere disturbata da un messaggio esterno. In questo bisognerà trovare un equilibrio.
E questo protagonismo dei laici, delle famiglie, delle case, della chiesa domestica è un frutto un po' inatteso di questa pandemia, ma c'è. Come trasportarlo, professore, diciamo anche nel dopo, nella vita concreta delle comunità cristiane, quando finalmente, ecco, speriamo finirà questa pandemia?
Proprio perché in questo momento ci manca l'elemento comunitario elementare, quello legato appunto ai cinque sensi, all'incontro diretto, al toccarsi, al guardarsi direttamente negli occhi, e perché ci manca, ce ne nasce un desiderio, un bisogno che molto probabilmente, non escludo che molto probabilmente dopo ci darà un gusto rinnovato delle cose che abbiamo scoperto negli ultimi 50 anni possibili in chiesa quando celebriamo e che forse per stanchezza, per abitudine avevamo un po' messo da parte o anche un po' trascurato. Credo che quando potremo di nuovo uscire dalle nostre case il raduno avrà una qualità, un'intensità che forse non avevamo mai sperimentato.
Grazie professor Andrea Grillo per queste prospettive che ci ha aperto e che ha voluto condividere con noi sui bisogni religiosi legati alla pandemia. Arrivederci.
Grazie, grazie a voi.
E noi proseguiamo questo approfondimento a Chiesa in Diretta con un ultimo ospite per occuparci delle convinzioni religiose che il coronavirus sta portando allo scoperto un po' in tutti gli angoli della Terra. Come interpretare la pandemia dal punto di vista religioso? Che cosa chiedere o non chiedere a Dio nella preghiera? E quali risposte mettere in campo per interpretare quello che sta succedendo?
Abbiamo ora al telefono Don André Marie Hierumanis. Benvenuto a Chiesa in Diretta.
Buongiorno.
Lei insegna morale alla Facoltà di Teologia di Lugano. La prima domanda che volevamo porle è questa. Stiamo vivendo una situazione che ha coinvolto tutti, anche le religioni che sono confrontate con delle importanti riduzioni della loro libertà di azione. E queste riduzioni della libertà sono imposte per motivi sanitari dagli stati. Ma quali reazioni ci sono state?
Da una parte, nell'ambito più conservatore della Chiesa, addirittura anche un po' di sospetto e interiormente un rifiuto interiore, perché non si capisce perché i negozi possono essere aperti e la Chiesa deve sottomettersi a questa forma di dittatura dell'igiene, addirittura diceva il vescovo del Kazakistan Atanasio Schneider. Dall'altra parte, che è la parte la maggioritaria nel Ticino e nel mondo, docilità, dunque anche comprensione, buona volontà e creatività, addirittura forse una reazione esagerata. Anche a Roma il Papa Francesco ha dovuto intervenire dicendo: ma lasciamo le chiese aperte così la gente può individualmente venire a pregare.
In fondo, che cosa c'è dietro queste due posizioni che dividono, l'ha detto lei stesso, a volte le comunità religiose?
Ma dire, personalmente penso due modi di concepire la relazione tra fede e ragione, o fede e realtà. Da una parte una separazione, dunque, è in chiave di opposizione o di separazione. Dall'altra parte un dialogo fede-ragione, fede-realtà, e chi segue questa linea riesce a capire anche ciò che si chiama la dittatura dell'igiene. Due visioni che attraversano la storia della Chiesa, ma la storia di tutte le religioni del mondo.
Ecco, appunto, da dove viene il primo atteggiamento di opposizione tra la Chiesa e il mondo? Qualcuno parla di fideismo.
La storia del fideismo è una storia complessa, ma dovrei dire che il cristianesimo all'inizio ha proposto una sintesi tra fede e ragioni. E questa sintesi è stata, diciamo, minacciata da un dualismo tra il divinum e l'umanum, tra cielo e terra, tra i puri e gli impuri. Dualismo all'interno del corpo, il corpo che è maledetto e l'anima che è santa. Dualismo dunque tra natura e grazia. La sintesi è sempre stata difficile per superare questo dualismo.
In che modo allora tutto questo si inserisce anche nel travaglio che attraversa attualmente tutte le religioni, professore?
Il dialogo diventa la chiave per uscire da una polarizzazione, per valorizzare la polarità positiva. Non dualismo, ma dualità di due modi di leggere la realtà, tra la luce della ragione e la luce della fede, non c'è opposizione, ma dialogo necessario.
La cosa tragica è appunto che quando la fede si separa dalla ragione, alla fine non accetta neanche più le limitazioni razionali che le autorità impongono per la pandemia. Ci sono gruppi religiosi che hanno talmente avuto presunzione di un sentimento di salvezza che sono poi stati alla fine investiti in pieno dal contagio. Non parlo solo della Corea del Sud, ci sono anche altri esempi. Anche da noi, per esempio, c'erano persone che si sono lamentate furiosamente anche perché non si poteva più celebrare la messa in chiesa.
Penso anche a un gruppo carismatico di Mulhouse, dove 2.000 persone un mese fa erano radunati e 240 sono stati contagiati. O un gruppo neocatecumenale nel sud dell'Italia, dove una persona è morta dopo che tutti sono stati contagiati. Dunque c'è la perdita del buon senso. La fede, quando diventa irrazionale, è pericolosa, è una patologia.
Ma che cos'è che manca in realtà che fa scattare queste reazioni?
Il cristianesimo di per sé è una religione di sintesi. Dio si è incarnato, vuol dire in Cristo abbiamo una sintesi tra l'umano e il divino. Ma vediamo che c'è sempre una tendenza a uscire da questo equilibrio. Abbiamo la storia della Chiesa, abbiamo l'Inquisizione, abbiamo la violenza, le guerre di religione, ma poi abbiamo dall'altra parte un mondo senza religione, senza fede, che trasforma la ragione in una ragione strumentale, che riduce l'uomo a essere un oggetto. Che cosa è più importante, l'uomo o l'economia? Quando riduciamo il fenomeno, il dramma del coronavirus, ha una statistica, mentre dietro ogni persona c'è un volto. Dunque anche la ragione deve recuperare la dimensione del mistero, una ragione che è capace anche di amare. C'è un triangolo tra fede, ragione e amore che dobbiamo sempre mantenere collegati. Quando c'è una separazione tra fede e ragione, o fede e amore, o amore e ragione, qualcosa va storto.
E molto concretamente, allora, Don Andrea Maria Irumanis, quali conseguenze dovrebbe avere questo sulla preghiera dei cristiani? Cioè, in fondo, che cosa chiedere o non chiedere a Dio in questo momento?
Ma il Padre nostro esprime esattamente quale deve essere la nostra attitudine, un'attitudine filiale di fiducia, dove noi chiediamo che la volontà di Dio sia fatta. Questa è la prima parte del Padre nostro. Poi la seconda, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Certo che dobbiamo chiedere al Signore di essere presente, ma Dio non è lontano dalla sofferenza. Con noi è crocifisso e ci aiuta a portare la croce. La religione cristiana è una provocazione straordinaria alla nostra ragione, ma anche alla religione. Proprio la croce come tale sposta il Dio lontano e lo inserisce nella realtà. Cristo è presente nella sofferenza di ogni persona che soffre. È lì la chiave di lettura che dobbiamo offrire. E dunque la mia preghiera è una preghiera filiale che riesce a unire il verticale e l'orizzontale. La solidarietà alla quale siamo chiamati nell'agire, ecco che nella preghiera deve essere una preghiera solidaria. Non prego per me, prego con tutti, con la Chiesa, con il mondo e per il mondo.
Grazie allora professor Andrea Maria Irumanis per queste riflessioni che ci hanno portato veramente molto lontano questa mattina a Chiesa in Diretta.
Proprio così, Italo, siamo partiti da testimonianze dirette sul fronte medico e sociale del coronavirus. Abbiamo sentito anche la testimonianza del pastore Valdese di Bergamo, per arrivare poi a riflettere sull'umano, sugli elementi alla radice dei grandi percorsi religiosi del nostro tempo. Anche questo, dopo tutto, è un effetto della pandemia che viviamo questi giorni.
Grazie dunque per averci seguiti. Da Don Italo Molinaro e Paolo Tognina a tutte e tutti l'augurio di una serena domenica, distanti ma vicini.